E a Radio Fly, all'interno di Fly Mag, comincia oggi un nuovo ciclo di rubriche dal titolo Disturbi alimentari e legami d'amore. Sarà un appuntamento quindicinale ogni giovedì, sempre a quest'ora, e poi comunque vi capiterà anche di riascoltarlo magari in replica in altri orari e in altri giorni. Ci occuperemo quindi di disturbi alimentari, lo faremo con la dottoressa Edi Marrucchi, che è nei nostri studi. Buongiorno.
Buongiorno.
Psicologa, psicoterapeuta e presidente dell'associazione Girotondo intorno al sogno, associazione di promozione sociale per la ricerca e la prevenzione di tutti quelli che sono i disagi infantili, dell'adolescenza e anche familiari. Oggi il titolo della prima puntata riguarda probabilmente i disturbi alimentari più noti: anoressia, bulimia, come riconoscerle. Dottoressa Marrucchi, cosa si intende per anoressia e bulimia e qual è la differenza?
Sì, in maniera molto, diciamo, esagerando, possiamo dire che per estremizzare, l'anoressia è quella condizione in cui un soggetto non mangia niente, mentre la bulimia è la condizione in cui un soggetto mangia tutto per poi vomitare. Nel particolare possiamo dire questo, che la condizione del soggetto anoressico è una condizione molto particolare, perché la persona inizia a rifiutare gradualmente il cibo, inizia ad avere un'attenzione particolare rivolta al quello che può essere il valore anche delle calorie del cibo, e inizia piano piano ad avere un rifiuto rispetto alla possibilità di alimentarsi. Quello che accade in queste condizioni, in questo momento, è che la situazione piano piano sfugge di mano al soggetto, alla persona, e quindi si vede che c'è un aumento graduale di questa quasi esasperata questa situazione, e la persona inizia a rifiutare il cibo, a non voler mangiare, e questo la porta a vivere quasi un'idea di onnipotenza, per cui incontriamo in queste, parlo la declino soprattutto al femminile perché nella maggioranza dei casi si tratta di ragazze e di donne, si vede in queste ragazze, in queste donne, un'idea quasi di controllo maniacale su tutto. Quindi non si tratta più di controllare le calorie o di controllare la quantità di cibo assunto, ma si tratta di avere un controllo rispetto a tutta quella che può essere anche una sofferenza esistenziale, una sofferenza della vita, quindi un controllo delle emozioni, un controllo dei rapporti, e si incontra quasi in questo momento una condizione di euforia da parte del soggetto. E questo naturalmente non può durare per sempre, questo momento, quindi vediamo che o la posizione in alcuni casi si irrigidisce, per cui c'è un estremizzare questa condizione fino ai limiti della sopravvivenza, oppure a un certo punto qualcosa si rompe. Quindi anche se da un punto di vista di fenomeno apparentemente le ragazze e le donne che soffrono di anoressia hanno più o meno tutti gli stessi tipici sintomi, che sono quelli appunto del rifiuto del cibo, dell'attenzione particolare per il proprio corpo, quella che si chiama la dismorfofobia, no? Quindi una dispercezione dell'immagine che restituisce lo specchio, dell'immagine di sé corporea, un iperattivismo. Quindi anche se in apparenza i sintomi tipici sembrano tutti gli stessi, poi dobbiamo sempre tenere in considerazione l'uno per uno, quindi la storia di ogni singola ragazza. Appunto quello che può succedere a volte è che questa idea di controllo, questa possibilità di controllo viene meno, si rompe, e questa, diciamo, che può essere considerata anche una posizione fallimentare dell'anoressia, che sfocia poi nella bulimia. La bulimia è quella condizione in cui un soggetto perde la possibilità di trattenersi dall'assumere cibo, per cui assume una grande quantità di cibo, proprio la crisi bulimica, la buffata, e poi a questo segue il vomito. I sentimenti legati a questa condizione sono completamente diversi da quelli della ragazza anoressica, perché c'è un vissuto di fallimento, di vergogna, c'è la sensazione di essere proprio una pattumiera, di essere inadeguata, e quello che vediamo è che inizia una girandola, un circuito infernale, per cui mi sento depressa, mi sento triste, quindi non posso trattenermi dal mangiare, quando mangio tutti questi sentimenti vengono amplificati, per cui la crisi bulimica poi si accompagna di nuovo a questo senso di sofferenza, di inadeguatezza, e poi ricomincia.
Ecco, ma ci sono dei segnali precisi che possono farci capire, far riconoscere l'insorgere precoce della malattia?
Sì, ci sono dei segnali che, facendo attenzione, si possono percepire. A volte sono veramente minimi, poi magari aumentano nel tempo. Però, ad esempio, uno dei segnali, un indice molto particolare, è quello dell'inizio, la ragazza inizia ad avere un'attenzione particolare sul cibo. Quindi inizia a, non so, tipo a leggere le riviste, a informarsi, a leggere delle ricette, quindi c'è un'attenzione quasi morbosa sul cibo e anche sull'apporto calorico. Poi la ragazza di solito inizia a disertare la tavola. Questo è un segnale molto importante, perché il rifiuto della tavola, quindi l'isolarsi, non andare a tavola insieme alla famiglia o rifiutare di condividere con gli amici i pasti, è un segnale proprio tipico del rifiuto che poi la posizione anoressica tiene. Di solito c'è un iperattivismo, quindi un'attenzione maggiore alla propria immagine corporea, appunto questa dispercezione anche, no? Il vedersi continuamente grassi. Questi sono segnali che in qualche modo devono non allarmare, magari, però ecco, far alzare un po' le antenne rispetto a quello che sta accadendo.
E c'è un'età privilegiata in cui queste problematiche si possono sviluppare?
Beh, la casistica, quello che ci dice, è che tutte le età sono comunque età in cui può insorgere queste problematiche possono insorgere, quindi in realtà questo tipo di problematica può insorgere sempre. Quella che però, diciamo, può essere riconosciuta come un'età privilegiata è quella della pubertà e dell'adolescenza, perché comunque in questo caso ci sono molte questioni che io lo declino sempre al femminile, ci sono molte questioni che poi vanno a interrogare una giovane ragazza. Innanzitutto è appunto l'incontro con un corpo che cambia, quindi iniziano ad esserci delle forme diverse e qualcosa sfugge alla percezione del controllo corporeo. Il corpo è un corpo che cambia. Cambiano le relazioni, quindi il modo anche di stare con i compagni. C'era una ragazza, ad esempio, che era un'atleta, e quello che portava era che per lei era insopportabile l'idea di non poter più stare negli spogliatori con i ragazzi, perché comunque sentiva su di sé rivolti degli sguardi che prima non c'erano, e quindi è quasi un rifiuto, no, di questo aspetto di cambiamento e di crescita. Quindi l'idea di interrogarsi sui rapporti amorosi, poi è anche un'età in cui appunto c'è una separazione dall'altro familiare, quindi tante questioni che poi in qualche modo chiamano a un cambiamento, e questa è un'età in cui il sintomo può insorgere.
Dottoressa Marrucchi, lei dice lo declino al femminile perché ancora sono la maggior parte disturbi di cui soffrono le femmine.
Sì, anche se è un aumento anche la casistica dei ragazzi, quindi è in forte aumento anche nel mondo maschile, anche se poi ci sono delle differenze sostanziali che magari avremo modo poi anche di vedere
nelle prossime puntate. Qual è la causa che fa insorgere questi sintomi?
Se c'è una non causa. È mai una causa sola, questo naturalmente noi lo sosteniamo sempre, perché non c'è una causa che poi porta allo sviluppo del sintomo, del disturbo alimentare. Ci sono sempre delle concause. Spesso ci viene chiesto se dipende, tante madri preoccupate arrivano dicendo ma dicono che è colpa della madre. No, non parliamo di colpe. Sicuramente la madre ha una responsabilità, come c'è il padre, no? in quello che poi è lo sviluppo anche della vita di un ragazzo, di una ragazza, ma una responsabilità legata proprio a un tipo di legame che figlia e madre possono instaurare. Quindi in questo senso effettivamente c'è una responsabilità legata alla figura materna, però non è la causa che fa insorgere il sintomo alimentare, bisogna sempre valutare nell'uno per uno. Comunque quelli che possono essere, bisogna fare una distinzione tra le cause, poi le concause che portano alla formazione di questo sintomo, e quelle che possono essere poi invece i fattori scatenanti, quindi quello che può essere il punto di esordio della problematica del disturbo alimentare. E di solito queste sono delle contingenze precise, che possono ad esempio essere un lutto, oppure appunto l'incontro con il corpo sessuato, piuttosto che un fallimento amoroso, l'incontro con una storia d'amore che in qualche modo poi finisce, la rottura di un'amicizia importante. Questa veramente una causa che incontriamo spesso, ad esempio nell'adolescenza, la rottura con la migliore amica, la rottura del rapporto che in qualche modo fa precipitare il soggetto in questa problematica. E la separazione sicuramente è un elemento che ritorna spesso e volentieri in questi casi, quindi proprio un problema di separazione dall'altro familiare, no? Dall'altro materno, che può essere o un tentativo di non separazione, ad esempio un momento d'esordio può essere quello dopo il primo viaggio che un ragazzo fa da solo, quindi qualcosa che veramente richiama uno strappo, no? Quindi un non volersi separare, oppure proprio una manovra di separazione magari da una famiglia, da un altro materno che è soffocante. E poi quella che è una causa che ritroviamo è anche quella poi di un trauma subito, un abuso, una violenza anche fisica, quindi qualcosa che sia legato a un trauma può prendere la forma del sintomo.
Allora, io ringrazio intanto la dottoressa Edi Marrucchi, psicologa, psicoterapeuta, di essere stata con noi quest'oggi. La ritroveremo fra 15 giorni per un'altra puntata di Disturbi alimentari e legami d'amore. E ricordo ai nostri ascoltatori, qualora avessero delle domande o delle curiosità da chiedere alla dottoressa, vi do il numero di WhatsApp di Radiofly, che è il 334-315-9000, oppure se volete scrivere la mail diretta @radiofly.cloud. Grazie dottoressa.
Grazie a voi.